È con grande piacere che apriamo la nostra puntata di Alice di oggi con un duo letterario che avevamo già ospitato per raccontare la storia sconosciuta o poco nota di una donna italiana straordinaria, partita dalla Ciociaria verso la Francia, dove aprì la prima scuola d'arte per sole donne. Vi ricorderete, Madame Vitti uscì per Sellerio, non ne parlammo proprio ad Alice, e naturalmente potete andare a ritrovare questa puntata sul nostro sito RSI. E l'esperienza in qualche modo si ripete. Andremo infatti nuovamente alla scoperta di una figura femminile intrigante e storicamente importante di cui nulla sapevamo, e lo facciamo proprio con loro. Marco Cosentino, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio, grazie di averci invitato.
Domenico Dodaro, ben ritrovato anche a lei.
Grazie, buongiorno, è un piacere di essere di nuovo qui.
Intanto, Marco Cosentino, già capo dell'ufficio del cerimoniale del Senato, ha scritto manuali di costume e comportamento, libri di ricette, testi teatrali e sceneggiature di graphic novel. E poi Domenico Dodaro, avvocato, esperto di diritto d'impresa, vive a Roma ed entrambi sono autori dei romanzi I fantasmi dell'impero, al quale ha contribuito anche Luigi Panella, Sellerio 2017, e poi Madame Vitti, che prima ricordavamo, che appunto è stato firmato da entrambi, uscito per Sellerio nel 2022. Oggi sono nostri ospiti qui ad Alice perché noi vogliamo parlare del loro nuovo lavoro uscito per Neri Pozza, e che ci racconta una storia appunto intrigante e fa luce su una figura femminile di cui poco o nulla sapevamo. Io lascio scegliere ai nostri ospiti chi vuole partire, chi vuole iniziare.
Allora, la radiomante di Himmler. Sono radiomante e Himmler entrambi personaggi reali, il secondo tristemente noto, la prima pressoché sconosciuta. Rispetto alla storia di Madame Vitti, questo romanzo è un romanzo di invenzione. Quella della nostra Ciociara era una biografia romanzata, questo è un romanzo. Quindi i due personaggi sono veri, entrambi hanno caratteristiche inconfondibili, ma il loro intreccio è frutto della nostra fantasia.
Possiamo dire che di fantasia ne avete avuta tanta allora.
Beh, meno di quanta ne servisse probabilmente. Di tu, Domenico.
Sicuramente ne abbiamo avuta, ma la cosa straordinaria di questa storia è la sua verosimiglianza. Si sa che Himmler era ossessionato dalle pseudoscienze, dalle scienze di confine. Una delle sue creature più care è questa Ahnenerbe, la società per la ricerca dell'eredità ancestrale del popolo germanico, che era popolata da centinaia di scienziati o sedicenti tali, inviati da Himmler ai quattro angoli del mondo alla ricerca di prove dell'esistenza della superiorità della razza ariana, di prove delle fondamenta storiche delle leggende nordiche e quant'altro. Dall'altra parte, la nostra protagonista, che nel romanzo ha il nome di Maria Magnani, ma che nella realtà si chiamava Maria Mataroni, è una donna che negli anni 30 assurse agli onori della cronaca in tutto il mondo per le sue straordinarie capacità radiomantiche. E quindi quasi strano che l'intreccio, l'incontro tra i due non sia avvenuto, anziché il contrario.
Quindi l'incontro tra Himmler e nel romanzo si chiama Maria Magnani, nella realtà di fatto non c'è mai stato, Dodaro?
No, non c'è mai stato. È il frutto appunto della nostra fantasia, l'idea che appunto Himmler, che organizzava corsi di radiomanzia, di rabdomanzia nell'orto officinale che lui stesso aveva ordinato venisse installato, impiantato fuori dalle mura del campo di concentramento di Dachau. Dicevo, è frutto della nostra fantasia il fatto che Himmler, così interessato alla radiomanzia, abbia cercato a un certo punto questa famosissima radiomante italiana. Ricordo che il romanzo si svolge nella prima metà del 1943 e la cui ricerca impiegò, in particolare da parte tedesca, ogni tipo di mezzo, incluso il ricorso a cartomanti, rabdomanti, sensitivi e medium vari.
Ma quindi potremmo dire che comunque questo aspetto, pensando adesso ad Himmler, è un aspetto, diciamo, magari non inedito, ma di cui comunque si è parlato poco, pensando alla figura di Himmler.
Sì, molto poco, perché questa Annenerbe, che era la sua creatura prediletta, era presa in giro dagli stessi antagonisti del gerarca capo delle SS, in quanto andava a scandagliare un universo di parascienza che Göring, per esempio, derideva continuamente. Quindi le attività dell'Annenerbe sono sempre state coperte da una sorta di mistero che con la fine della guerra è aumentato, perché le carte sono state distrutte quasi tutte. Non a caso i nazisti di Indiana Jones sono misteriosi e sembrano inventati, mentre sono veri.
Allora, questa curiosità, ma voi nel decidere di raccontare questa storia, di scrivere questo romanzo, da quale dato siete partiti? Siete partiti dalla figura di Maria Mataloni oppure siete partiti da altri elementi storici che poi vi hanno portati a lei? Cosentino, partiamo con lei.
La mia mamma, che era nata nel 1923 e che quindi all'epoca dei fatti aveva 20 anni, per una serie di circostanze di guerra conobbe Maria Mataloni e Costantino Cattoi, il marito, che era un aviatore, un mistico, compagno di D'Annunzio, amico personale di Balbo. Erano personaggi di un rilievo notevole a Porto Santo Stefano, e fa da precettrice alle due figlie della coppia. Per questo io ho conosciuto la storia e per questo moltissimi anni dopo ho pensato di ristudiarla. Abbiamo anche incontrato la figlia di Maria Mataloni e Costantino Cattoi, che abita ancora in Italia, una signora gentilissima, meravigliosa, di 86 anni, che si ricorda tutto e che quindi ci ha dato un pezzettino di testimonianza, non del falso naturalmente, ma ci ha confortato sulle caratteristiche eccezionali della madre. Questa donna, che non sapeva come riuscisse a farlo, era in condizione di scoprire, no, di percepire sottoterra che cosa ci fosse: l'acqua soprattutto, ma anche il metano, il petrolio, l'oro, la pirite, altri metalli. Le mancava il respiro? Cadeva per terra, sveniva, stava 3 giorni in coma e poi si riprendeva e sapeva dire che cosa il suo corpo aveva percepito.
Incredibile.
È incredibile, ma era vero. Sì, funzionava così. Gli acquedotti di Tripoli e Misurata ancora funzionano con un lago sotterraneo trovato da lei nel 1931.
E sembra davvero incredibile, come anche incredibile, devo dire, nel leggere il romanzo, vedere come questa storia, che appunto parte dalla Maremma, quindi Porto Santo Stefano, poi Orbetello, e da lì noi arriviamo poi diretti a Berlino, ma poi insomma la storia si dipana, arriviamo a Londra, Monaco, e appunto poi lo scenario è quello della Seconda Guerra Mondiale. Io voglio chiedervi ancora una cosa: abbiamo detto che è un romanzo, comunque però degli elementi storici reali ci sono, e leggevo proprio l'intervista sulla lettura a Daniel Kehlmann a proposito del suo romanzo The Director, che è ambientato negli stessi anni, pure parla del nazismo ma dalla prospettiva di un regista, e in fondo il cinema a suo modo entra anche nel vostro romanzo subito nelle prime pagine in qualche modo. Ma al di là di quello, lui proprio, Kehlmann, ci dice dell'esperienza, ecco, del perché scrivere dei romanzi che si basano anche su fatti storici, ma che alla fine non è la storia di per sé, non è che si vuole con questo andare a riscoprire, ecco, per forza, a insegnare qualcosa, ma a valorizzare, ecco, quella che può essere un'esperienza che è stata allora ma che poi si può rivivere come lettori oggi. Dodaro, lei cosa ne pensa?
Ma diciamo che la scrittura di un romanzo storico porta innanzitutto a una affascinante attività di ricerca. Entrare, no, nella quotidianità di ciò che accadeva 80 anni fa, 90 anni fa o anche più indietro, entrare non soltanto, come ci hanno insegnato a scuola, no, attraverso le date, i grandi eventi, gli avvenimenti che hanno determinato il corso delle epoche, ma entrare nella vita ordinaria, no? Nel vissuto delle persone, e farlo attraverso la stampa quotidiana, farlo attraverso i periodici dell'epoca, i ricettari, le lettere, i diari, è una cosa che insegna moltissimo a chi scrive e che chi scrive non ha pretesa di insegnare a nessuno, però comunque porta a un desiderio, forse a uno scopo, no? Di segnalare come quello che non si ricorda, purtroppo si tende a ripetere, no? E quindi si scrive del passato perché in qualche modo il presente lo riecheggia in qualche tempo, in qualche situazione, e perché si spera che non ci siano reiterazioni, come scriveva il filosofo Santayana, no? Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripetere.
Certo, e ho trovato proprio anche il passaggio, ecco, di questa intervista apparsa sulla Lettura, e dice che Elman, i romanzi non servono all'insegnamento della storia, piuttosto servono a dare forma all'esperienza della nostra storia. Come nelle nostre vite, la storia si dipana sullo sfondo e in generale non sappiamo nulla dei grandi nessi che la muovono. Ed è anche per questo però che è bello andare magari ad immaginare questi nessi che possono averla mossa, magari anche proprio nello studiare, ecco, più a fondo anche le figure di certi personaggi. E quindi qui, ecco, come siete arrivati a studiare, magari la conoscevate già, la figura di Himmler, con questo suo lato, appunto, c'è anche un capitolo in cui si vede proprio come lui si affidasse anche alla lettura delle stelle per riuscire a capire che cosa sarebbe accaduto da lì a poco, se insomma i suoi intenti poi sarebbero andati a buon fine, ma insieme alla sua figura naturalmente quella tratteggiata nel romanzo di Maria Magnani. Anche qui lascio scegliere a voi chi vuole partire.
Per quanto riguarda l'astrologo di Himmler, ci sono le sue biografie, dalle quali abbiamo rubato moltissimo, perché Himmler effettivamente e davvero consultava un astrologo, il signor Wilhelm Wolff, prima di prendere le decisioni fondamentali, che fossero personali o addirittura strategiche e militari, e quindi ci è stato facile immaginare che in questa circostanza a sua volta lo consultasse.
A me ha molto colpito anche la descrizione della villa che ospitava il suo quartier generale nelle Alpi bavaresi, no? Voi descrivete una palazzina dal gusto classico, circondata dal verde, quindi c'è anche qui questa descrizione. E poi anche all'inizio Himmler, quando confida a uno dei, diciamo, dei suoi collaboratori o di chi lavorava per lui, il suo desiderio di una vita una volta finita la guerra, una volta andato in pensione, lui diceva: come ogni tedesco, anche io vorrei avere ad esempio un orto, un giardino da curare, che sembra un'immagine veramente surreale, pensando alla figura di Himmler e a quanto ha compiuto durante il nazismo.
Ma appunto la cosa surreale, e che forse è anche grottesca, oltre il surreale, e sì, purtroppo lo ripetiamo ossessivamente, ma è inevitabile farlo, no? Ciò che scrisse la Arendt a proposito della banalità del male è che la follia nazista fu lucidissima, fu ordita e gestita attraverso un apparato burocratico meticoloso, efficiente e schizoide come ogni apparato iperburocratico, peraltro. E qui uno dei personaggi di questa schizofrenia, di questa follia lucida, è il segretario generale dell'ANNRB, Wolfram Sievers. Quindi, in qualche modo, l'analiticità delle nostre descrizioni, della costruzione intorno ai personaggi di un contesto storico che è un po' la nostra cifra, un contesto storico rigorosamente ricostruito e fedelissimo alla realtà, e salvo qualche deliberata forzatura su una data, un evento specifico che ci serviva anticipare o spostare di qualche mese, è verificabile giorno per giorno, ora per ora, clima per clima, per dato meteorologico per dato meteorologico. Questa costruzione, in qualche modo, in questo romanzo in particolare, serve anche come eco di questa ossessività, meticolosità, puntualità, precisione di un apparato burocratico il cui scopo non era mettere timbri su permessi o autorizzazioni, ma era mandare al macello milioni di persone. E questo è allo stesso tempo surreale e grottesco. Credo che tutti i personaggi di questo romanzo siano incisi in questo tipo di, diciamo, bassorilievo. Vorrei aggiungere, in termini appunto di fonti, un debito di riconoscenza a un monumentale lavoro universitario dedicato alla Annenerbe, la, come si chiama, Forschungsgemeinschaft Deutsches Annenerbe, la società per la ricerca dell'eredità ancestrale del popolo tedesco, che è purtroppo disponibile solo in tedesco, quindi con considerevoli difficoltà di
Beh,
consultazione.
La sua pronuncia però è eccezionale.
No, grazie. Diciamo che scorrazzo indebitamente nella lingua di mia moglie, quindi questo mi ha aiutato. Però, diciamo, la lettura di questo lavoro, sono più di 1000 pagine che descrivono meticolosamente gli affari, gli eventi, gli interventi di questa creatura di Himmler, è stata determinante per il nostro lavoro.
Ecco, invece, se volessimo raccontare la figura di Maria Magnani, così com'è nel romanzo, che cosa potremmo dire, Domenico Dodaro?
La signora Maria Magnani, ripeto, la vera Maria Mataloni, è una figura del suo tempo, è una donna che non aveva studiato, quindi sostanzialmente analfabeta, eppure dotata di questa sensibilità particolare. E grazie a lei, alla sua sensibilità, che il marito, che pure, come diceva prima il mio amico Marco, era un personaggio pubblico, un personaggio importante, battezzato da D'Annunzio Costantin dall'ala occhiuta, perché inventore di un sistema per la rilevazione fotografica dall'aereo, che non esisteva all'epoca, si devono a lui le prime mappature aerofotografiche del territorio italiano, colonnello della Regia Aeronautica, come diceva Marco, amico personale del ministro dell'aria e trasvolatore di Fiume. Quest'uomo lascia l'aeronautica e sposa questa ragazza analfabeta e fonda con lei una società, la Società Geotecnica Grossetana, se non mi ricordo male il nome.
Radio Geotecnica Grossetana.
Ecco, grazie. Con la quale letteralmente si arricchisce. Eppure lei rimane comunque sempre sullo sfondo, come purtroppo troppe donne di quella generazione. Ecco, per noi è stato laborioso cercare di lei abbastanza da poterle attribuire il peso e la fisionomia che inevitabilmente ha avuto. Dalla consultazione dei, diciamo, dei resoconti delle attività della società che il colonnello Cattoi, il nostro Cosimo Corsi del romanzo, redigeva puntualmente, emerge una donna sostanzialmente fragile, ma purtroppo non descritta in maniera affettiva in nessun modo. Il marito chiamava la moglie, in questi suoi diari di campo, la radiomante o la rabdomante. Quando si trova in prossimità di un giacimento di petrolio, la rabdomante espelle un grumo di catrame. Quindi c'è una descrizione di questa donna estremamente asettica da parte del marito, e quindi è stato interessante e la parte, diciamo così, di restituzione di una dignità a questa donna è una parte per noi, diciamo, importante. È stato interessante collocarla, pur essendo appunto una donna del suo tempo, in un'attività, in un'impresa, in un momento in cui lei comunque era determinante, perché senza di lei la società non aveva un futuro.
Lei diceva.
Però ecco, siamo felici di dire che abbiamo fatto leggere il romanzo alla figlia e al nipote per avere l'autorizzazione a nominare come ispiratori delle figure del romanzo i propri genitori, e la signora molto caramente ce l'ha data, trovando in questa nostra descrizione della madre e del padre un fondamento non soltanto storico ma anche emotivo, cioè in qualche modo ci abbiamo preso sulla descrizione di questa coppia.
E questo insomma dà soddisfazione. E Consentino,
moltissimo.
Consentino, diceva Dodaro, no, del fatto che il contesto storico, restituire il contesto storico con la precisione, la meticolosità, l'esattezza, anche se poi qualche volta magari di qualche mese ad esempio si può sgarrare, è un po' la vostra cifra. Dicevamo prima Madame Vitti è stata una biografia romanzata, l'altra vostra cifra è anche la vostra collaborazione. In quest'opera, ecco, c'è stato un elemento, diciamo, di novità, una sfida in più, oppure come negli altri lavori il vostro binomio, come dire, si è dimostrato collaudato e quindi siete andati, come dire, in scioltezza?
No, dal punto di vista della collaborazione ormai sappiamo bene come fare, dove andare, ci prendiamo e ci scambiamo. Devo dire che è un lavoro molto nutriente, soddisfacente. Questo romanzo è, come dicevo prima, diverso perché inventa. E rispetto al Madame Vitti che abbiamo scritto io e Domenico, dove di invenzione ce n'era veramente molto poca, è un dato di complicazione ulteriore, perché raccontare la verità, se la sai, è infinitamente più semplice che inventartene un pezzo.
Vuol dire anche mettere insieme l'immaginazione di due teste e poi trovare anche delle coordinate, insomma, perché possa funzionare.
Sì, anche se poi la realtà supera sempre la fantasia. Noi cercavamo per la nostra coppia di antagonisti, diciamo, i buoni, la nostra coppia di buoni, cercavamo una figura femminile e stavamo per inventarcela quando ci siamo resi conto che all'isola del Giglio una dormiente dei servizi segreti inglesi c'era davvero, venne evacuato da una corvetta della Royal Navy a Giannutri nel 1944. Quindi a volte la realtà ti offre delle possibilità che non pensavi.
Allora, io lo ricordo, La radiomante di Himmler è uscito per Neri Pozza, il nuovo lavoro di Marco Consentino e Domenico Dodaro. Io ringrazio entrambi per essere stati quest'oggi con noi ad Alice. Marco Consentino, grazie.
Grazie a voi, grazie.
Domenico Dodaro, grazie, come sempre è stato un piacere avervi entrambi i nostri ospiti.
Piacere nostro, grazie davvero.